Abbiamo iniziato con la prima domenica di questo mese una serie di messaggi dal titolo Privilegi e difficoltà di una efficace testimonianza cristiana. E ovviamente chi ha potuto seguire questa serie di studi da principio ha un quadro completo un po' della situazione che abbiamo potuto vedere insieme. Comunque quello che vorrei ribadire proprio all'inizio stamattina è che il fatto che siamo chiamati ad essere dei testimoni di fede per il Signore in questo mondo è il compito essenziale, primario, che Dio ha dato ai credenti. Ricordiamo che Gesù, proprio dopo la resurrezione, quando ha incontrato i discepoli, ha dato questo mandato ai discepoli: andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è un compito che ha seguito nei secoli attraverso i discepoli e poi altre persone fino ad oggi è giunto a noi. E noi stiamo vedendo che non è un compito così facile. È un privilegio da una parte, ma è anche molto difficile per diversi motivi. Abbiamo visto diversi motivi che ostacolano questo nostro servizio per il Signore. Quali sono i privilegi di un vero credente impegnato a testimoniare la sua fede in un mondo nemico di Dio e apertamente ostile anche a chiunque intende rappresentarlo? Allora, attraverso l'uso di alcune metafore molto pertinenti e adeguate all'argomento, l'Apostolo Paolo ci ha presentato, attraverso oggetti e personaggi conosciuti da noi nella vita di tutti i giorni, alcune qualità per immedesimarci con loro al fine di comprendere a fondo la realtà di questo ministero che ci è stato affidato. Paolo ha scelto delle cose comuni perché noi potessimo riflettere e immedesimarci in queste cose per conoscere ancora di più questa realtà, questo compito che ci è stato affidato. E noi abbiamo iniziato con una frase molto importante che abbiamo seguito durante tutti e quattro i messaggi, compreso stamattina: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Abbiamo visto questo in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. E con la figura dell'ambasciatore, i suoi doveri, le sue responsabilità, Paolo ha voluto evidenziare non solo e non soltanto la persona che annuncia verbalmente il Vangelo, ma anche e soprattutto lo stile di vita con il quale è chiamato a rappresentare Cristo nell'ambiente dove vive. L'ambasciatore è una persona particolare, non è soltanto che parla e basta, ma anche vive quello che annuncia. Perciò ci ha messo davanti a questa verità. E poi ha detto questa frase che ci ha dato molto da riflettere: come se Dio esortasse per mezzo nostro. Allora qual è il privilegio di essere ambasciatori? Il privilegio e l'onore è quello di essere collaboratori di Dio e addirittura la voce di Dio, come se esortasse per mezzo nostro, la voce di Dio per richiamare le persone al ravvedimento e alla salvezza. Poi siamo andati avanti e abbiamo letto in Seconda Corinzi 4:6: l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Siamo passati da ambasciatori a diventare degli specchi. Questo è quello che Paolo ha usato. Ed è una metafora questa che mette in risalto diversi significati spirituali. Quando noi consideriamo l'uso comune che si fa di uno specchio, che deve riflettere in maniera pulita, in maniera nitida, senza aloni, l'immagine che gli sta davanti. Quello che si richiede ad uno specchio, poi, oltre alle caratteristiche che ho appena citato, e che sia orientato in maniera giusta da poter riflettere con la massima fedeltà. E qui abbiamo parlato della nostra relazione personale con Dio. Come ci posizioniamo davanti a Dio? Qual è il nostro rapporto con Dio? Perché se non è un rapporto chiaro, se non è un rapporto continuo, questi riflessi che vengono da Cristo e devono passare attraverso noi, non li prendiamo nel giusto modo, e se non li riceviamo nel giusto modo non siamo neppure in condizioni di trasmetterli in un modo sano agli altri. Per cui è molto importante che noi curiamo giornalmente la nostra relazione con Dio attraverso la lettura della parola, attraverso la preghiera. Non deve essere una cosa occasionale di qualche momento che siamo un po' in difficoltà per qualche problema, ma per il credente deve essere la normalità della vita, posizionato nella giusta posizione per poter riflettere, come quando giocavamo con gli specchietti da bambini, no? Li mettevamo nella posizione giusta e poi davamo fastidio a tutti mandandogli quell'accecamento in faccia così. Specchi che riflettono non noi stessi, ma riflettono Cristo. E cosa dobbiamo riflettere di Gesù che lui ha fatto durante la sua vita terrena? L'amore di Cristo dobbiamo riflettere, il suo carattere, la sua compassione, l'interesse che dimostrava di avere per i peccatori perduti. Non è che i peccatori andavano da Gesù a bussargli alla porta, era lui che andava in giro e faceva chilometri e chilometri a piedi, con i sandali in mezzo ai sassi, per cercare le persone, per dirgli Dio ti ama e vuole salvarti. Questo faceva Gesù, amava le persone, si è esposto, è andato a mangiare a casa dei peccatori, è stato anche ripreso per questo. Ma Gesù si esponeva per andare incontro alle persone, perché le amava profondamente, sapeva che senza di lui sarebbero state perdute. Ecco perché ha pianto davanti a Gerusalemme che lo rifiutava. Non ha pianto perché lui era rifiutato, la sua persona, ma ha pianto perché sapeva che chi lo rifiutava sarebbe finito male. E poi Paolo ha continuato con un'altra metafora, la terza che abbiamo visto domenica scorsa. Ma noi abbiamo questo tesoro del Vangelo in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Seconda Corinzi 4, versetto 7. Vasi di terra che contengono un tesoro di inestimabile valore. Con questa allusione l'apostolo Paolo ha voluto contrapporre in maniera estrema la debolezza umana da una parte con la potenza di Dio, che lui definisce qui eccellente potenza di Dio. Chi siamo noi? Abbiamo visto domenica scorsa. Siamo dei vasi di terra fragili, deboli, lesionati molte volte da malattie e disturbi di vario tipo. Siamo vasi a volte disprezzati per qualche difetto apparente o per la nostra posizione sociale. Ma abbiamo visto che sono vasi che, nonostante tutti questi limiti, sono comunque in grado di riempire altri vasi vuoti per la potenza di Dio che opera nella nostra vita. E ho detto che quando qualche volta andiamo a Isola è impossibile non visitare Castelli, il centro delle ceramiche, no? Ci sono dei vasi meravigliosi, con dei colori stupendi che ti affascinano, però basta che c'è una scheggiatura e si vede il marrone sotto. E così siamo noi, possiamo avere delle belle apparenze, qualche cosa, ma siamo dei vasi di terra, che sarebbe polvere mescolata con l'acqua. E qual è il privilegio di questi vasi di terra? Il privilegio è già nel vaso stesso per le benedizioni del contenuto che tocca a lui e poi la possibilità di poter riempire altri vasi vuoti. Quali sono i vasi vuoti? È gente che vive la propria vita lontano da Dio, fatta di delusioni, di sofferenze, di infelicità, vissuta senza un vero scopo fino alla morte, la quale poi determinerà anche la fine di ogni speranza, avendo volutamente rifiutato la grazia salvifica di Dio in Cristo Gesù. Allora chi è il credente? Siamo ambasciatori che rappresentano, siamo specchi che riflettono, siamo vasi di terra che contengono un contenuto prezioso. Sono questi i privilegi di un'efficace testimonianza cristiana. Ovviamente la gente del mondo che non conosce Dio è ben lontana da riconoscere e vedere in queste metafore che noi stiamo considerando la potente opera di Dio che agisce attraverso il sacrificio di Cristo e vuole salvare chiunque crede in Lui. Ma salvare da cosa? salvare dal giudizio, salvare dalla condanna eterna che Gesù stesso eserciterà su tutti quelli che avranno rifiutato la sua grazia. E Gesù dice che lui è venuto una prima volta per salvare e tornerà una seconda volta per giudicare coloro che l'hanno rifiutato. I privilegi delle persone che vivono senza Dio sono circoscritti e limitati agli agi che la vita terrena può offrire. Questi sono i privilegi della gente, cioè il benessere umano, il denaro, il successo, un posto di prestigio nella società e altri valori simili destinati comunque a durare per il tempo della vita stessa. Quanto dura la vita? Non lo sappiamo. Qualche settimana fa, l'ho già detto, un giovane di 42 anni ha avuto un incidente con la moto a poche centinaia di metri da qui ed è morto sul colpo. Non credo che lui pensasse di morire così giovane. Eppure succede, non sappiamo quanto la vita dura. Che cos'è la vita? E questa forse è la domanda essenziale che ci poniamo. È proprio in questa abissale divergenza di interpretazione fra la vita secondo Dio e la vita secondo l'uomo che ci introduce nell'argomento di questa mattina. La vita secondo Dio o la vita secondo l'uomo? Nei versetti che leggerò, fra poco leggeremo insieme, e commenteremo, infatti l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ci offre un saggio preciso e dettagliato per quanto concerne l'esistenza umana nella sua vera e incontestabile realtà, cioè ce la presenta così com'è la vita. Andiamo in Seconda Corinzi ancora, sempre nelle stesse pagine, questa volta al capitolo 4 ancora, e soltanto pochi versetti, nei versetti 16 a 18. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 16 a 18. Non ci siamo mossi da queste pagine per tutti e quattro gli studi, proprio per rimanere un po' concentrati sul tema. E Paolo, l'Apostolo Paolo, dice: «Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne». Per me, in queste parole dell'Apostolo, c'è un concetto di vita meraviglioso, assoluto, realistico, realistico. Paolo comincia con questa frase: «Perciò noi non veniamo meno nell'animo». Con queste parole l'Apostolo Paolo riprende il tema delle difficoltà e delle sofferenze che inevitabilmente accompagnano una vera testimonianza cristiana, con le quali ha esattamente terminato la sessione del capitolo precedente. Se noi potessimo riprendere lo studio di domenica scorsa e proseguirlo, vedremo che è tutto un discorso che l'Apostolo Paolo fa. E di nuovo, come già fatto in precedenza, usa questa espressione. Diverse volte lo usa. Noi non veniamo meno nell'animo. In altre parole, Paolo intende dire: noi non ci scoraggiamo. Noi non ci abbattiamo, noi non ci arrendiamo davanti alle difficoltà e alle sofferenze che il Vangelo può produrci nella nostra vita. Noi continuiamo ad andare avanti nel compito che il Signore ci ha affidato. E queste parole sono una sfida anche per noi oggi, e particolarmente in questa giornata, che nel pomeriggio abbiamo il concerto al Quadraro, del quale più tardi parlerò un attimino. Ma noi dobbiamo perseguire questo compito, nonostante le difficoltà, nonostante le sofferenze, nonostante gli impedimenti, dobbiamo perseguire questo compito. Ma questa volta però, a differenza delle altre volte che abbiamo visto nelle scorse domeniche, non si tratta di nemici giurati del Vangelo, non si tratta di opposizioni varie che provengono dall'esterno, ma si tratta di un limite umano che accomuna tutti gli esseri mortali. Il nostro corpo ci pone dei limiti. quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Una realtà della vita che nessun essere umano può negare, questa, quella cioè del nostro progressivo e inevitabile invecchiamento. È la vita, è la vita. E purtroppo non ci sono pozioni magiche, né elisir di vita nascosti in qualche luogo remoto della terra, come succede nei film di Indiana Jones, che va a cercare il Sacro Graal, queste cose qui. Non ci sono queste cose, in grado di andare oltre questo limite decretato dal nostro Creatore a causa della caduta dell'uomo nel peccato, perché Dio non ci aveva creato per la morte, Dio ci aveva creato per la vita all'inizio. È stato il peccato dell'uomo che ha introdotto questa triste realtà nell'umanità, ma non era nel pensiero di Dio, non era nel progetto di Dio. E così noi vediamo che dalla nascita in poi un piccolo bambino, appena esce dal seno di sua madre, inizia questo deterioramento, che andando avanti avvertiamo sempre in maniera sempre più evidente e limitante nella nostra vita. Cioè, alcune cose che io facevo 10 anni fa non ne posso più fare adesso, perché sento che le forze che ho una volta non sono più quelle di oggi, e questo è un fatto per tutti. Ed è molto difficile per noi esseri umani accettare questi limiti a volte che il corpo ci impone. E cerchiamo di ribellarci in qualche modo a tutto questo. Personalmente non ci sta bene. Ma poi c'è anche a livello generale la medicina che, servendosi di nuovi ritrovati che mette a nostra disposizione, riesce un po' a allungare di qualche anno la vita di una persona. Ma il disfacimento finale del nostro corpo è già inevitabilmente decretato con la morte. Qualche anno si può allungare, io penso che ai tempi di Paolo arrivare a 50 anni, 55 anni era già un grandissimo successo. Oggi con i farmaci che abbiamo a disposizione si può andare molto avanti, ma comunque è questione di qualche anno, perché la fine è quella, la fine è decretata con la morte. E anche il credente, pur essendo stato redento nell'animo e nello spirito, vive con questo proprio corpo soggetto alla legge del peccato e delle sue conseguenze. C'è però una grandissima differenza che l'Apostolo Paolo qui descrive con questo incredibile contrasto che segue, perché lui dice che mentre l'uomo esterno si disfà, un altro uomo, un'altra persona, presente soltanto in alcune persone, attenzione, invece, si rinnova di giorno in giorno. Dobbiamo immaginare ad una bilancia con i piatti di quelle antiche, no? Che mentre l'uomo esterno va giù così, l'uomo interno sale. Questo sta illustrando l'Apostolo Paolo. Due nature nella stessa persona. L'uomo esteriore riguarda il corpo, riguarda la materia, la natura umana, che, come abbiamo detto, a causa del peccato è soggetta al disfacimento fino ad estinzione totale. E chi è l'uomo interno? L'uomo interno, invece, è quella creatura nata di nuovo, come dice la Scrittura, per mezzo della fede personale in Cristo Gesù, non perché segue una religione che si chiami cattolica, evangelica, protestante o buddista o quello che volete, ma questa persona, questa nuova creatura, è nata attraverso la fede personale in Cristo, è diventata una nuova persona spirituale, e questa persona segue il percorso diverso dell'uomo esteriore. E difatti, Paolo dice, mentre l'uomo esterno si disfà, l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno verso una meta che non avrà mai fine. Mentre l'uomo esterno finirà con la morte, questa nuova creatura nata ad un certo momento della vita di questa persona, perché non si nasce con questa nuova natura, si può acquistare dopo, per fede personale in Cristo Gesù, questa creatura continua, e anche la morte non potrà fargli niente, perché andrà avanti fino all'eternità. E dice che si rinnova di giorno in giorno. Con queste parole l'Apostolo vuole rendere ai suoi ascoltatori l'immagine di una vita spirituale che nasce e progredisce continuamente verso la maturità della propria fede. E Paolo allude chiaramente ad una crescita spirituale continua, senza interruzioni, giorno per giorno, piccoli passi. La vita cristiana, cari amici e fratelli, è un percorso dinamico, deve per forza andare avanti, magari a piccoli passi, ma deve proseguire, perché se si ferma, essendo dinamica, automaticamente si torna indietro. Proprio alcune settimane fa parlavamo con una persona, con Luisa, insieme, ha detto, ma io credo, sono credente, anche se non vengo più in chiesa, però io sono credente. Dico, guarda, ti stai sbagliando, ti sta ingannando Satana, perché non è possibile, perché se tu stai ferma, stai tornando indietro. E inoltre, come si capisce qui dal senso delle parole di Paolo, non si tratta di un processo che avviene automaticamente, come quello di avviare un meccanismo, no? Noi diamo la carica ad una sveglia, per fare l'esempio, e quella poi va avanti da sola. Non è così la vita cristiana, ma è un processo che richiede il coinvolgimento totale della persona stessa. Non stiamo parlando, ripeto, senza offendere nessuno, non stiamo parlando di una religione. E questo voglio che sia ben chiaro, perché lo dice il Vangelo, non io. Stiamo parlando di una fede personale in Cristo Gesù, è tutta un'altra cosa. Si rinnova, dice Paolo. Sta ad indicare infatti qualcosa che si trasforma in meglio. Rinnovare significa fare di nuovo. Sto rinnovando l'appartamento, cioè lo sto rendendo migliore. E questa fede dice che si rinnova di giorno in giorno. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, dice Paolo in Romani 12:2. Ed è un rinnovamento spirituale che, come abbiamo visto stamattina anche nella presidenza, avviene attraverso una continua ubbidienza e sottomissione alla parola di Dio, capace di influenzare positivamente ogni aspetto della vita di chi ha creduto. E così Paolo, dopo aver parlato del nostro uomo interiore che si rinnova di giorno in giorno, riprende un po' il filo del discorso, dell'argomento che sta seguendo, cioè quello dei limiti e delle sofferenze che il nostro corpo ci impone. Guardate al versetto 17. Cosa dice? Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Notate queste parole, momentanea, leggera afflizione. Con queste parole l'Apostolo non ti intendeva per niente minimizzare né trattare con sufficienza le varie forme di afflizioni che colpiscono l'umanità. Non era questo il suo intento. Egli stesso Paolo sappiamo che sperimentava nel suo corpo e nella mente dolori, sofferenze che ne limitavano il normale corso della vita. L'abbiamo visto domenica scorsa. Paolo aveva questa scheggia nella carne che lo faceva soffrire continuamente. E quindi delle volte lui aveva dei progetti di andare in qualche posto e non poteva farlo, perché il corpo gli limitava con questa difficoltà la sua azione, il suo desiderio di servire il Signore. Ma lui usa questa espressione per creare un paradosso. Paolo ama i paradossi. Paolo vuole fare sotto forma di paradosso per introdurre i suoi lettori in una prospettiva spirituale futura di felicità che non ha per niente paragonabile alla nuova vita che vivremo alla gloria eterna di Dio insieme al Signore, momentanea e leggera. Sono due termini che per il significato del testo ci mettono davanti a seri interrogativi, a serie difficoltà. Perché? Si può forse definire momentanea una malattia cronica, ad esempio, invalidante, magari causata da un incidente del quale non si ha nessuna colpa, viene un disgraito di questi che girano, per non dire altro, ma ci investe e andiamo a finire su una sedia a rotelle? Non è una cosa momentanea questa. Oppure si può definire momentanea la nascita di un figlio con problemi di salute che lo seguiranno per tutta la vita, mettendo un pesante fardello sulle spalle dei genitori. È qualcosa di momentaneo questo? Ci troviamo piacere? No. Si possono chiamare leggere afflizioni certe forme tumorali o di leucemia che costringono alcune persone a passare più tempo in ospedale che a casa? Sono leggere? Sono leggere afflizioni quando un corpo è sottoposto a trattamenti medici che lo deformano a causa di pesanti terapie che servono soltanto a limitare l'intensità della sofferenza, ma che non guariranno mai? Guardate, queste sono domande serie, sono domande reali di vita, alle quali bisogna dare una risposta. E quale risposta diamo alla gente che ci domanda queste cose quando parliamo di Dio? Che gli diciamo? Gli diciamo che ci sono due possibilità di interpretare la vita, come ho detto all'inizio, e dipende da tutto lì. O la consideriamo la vita secondo l'uomo, o consideriamo la vita secondo Dio. E questo è il punto. Nel primo caso, se noi consideriamo la vita secondo l'uomo, allora le afflizioni della vita sono soltanto il frutto della fatalità, della sfortuna cieca che colpisce un individuo senza una ragione, senza un fine particolare, e poi la morte che cos'è? È semplicemente un salto nel buio. Tanto dicono che dopo la morte non c'è più niente, perché il pensiero dell'uomo, la vita secondo l'uomo è questo. Dopo la morte finisce tutto. Allora, giustamente, perché far soffrire una persona, dicono alcuni? Non è meglio somministrargli un farmaco che lo accompagnerà dolcemente in questo limbo, perché tanto non si sa se c'è qualche cosa, mettendo fine alle sue sofferenze? E qui una domanda che ci poniamo noi, veramente se la pone la scrittura, non noi. Ma è davvero la fine delle sofferenze per questa persona? Perché la Bibbia dice di no, anzi, il contrario. Se ha volutamente vissuto la vita lontano da Dio, l'aspetta una vita eterna veramente di sofferenza. Peggio di quello che si soffre sulla terra, perché Gesù nei Vangeli ha parlato di giudizio, ha parlato di sofferenza eterna, ha parlato di inferno. È una parola che ci dà fastidio, ma è questa la realtà. L'inferno c'è, come c'è il paradiso. Non togliamo le cose che ci danno fastidio dalla Bibbia, dobbiamo accettare tutto. Dio mi ama, sì, Dio è giusto, sì, Dio è tutto, ma Dio è anche giustizia. Non può trattare le cose diversamente. La vita secondo Dio che cos'è? È un passaggio molto breve che offre a ogni essere umano la possibilità di poter vivere la vita eterna alla presenza di Dio. Se tu fino ad oggi ti sei domandato ma che senso ha la vita, la mia vita, stamattina tu lo saprai. Dio ti ha dato la vita perché tu in questo periodo della tua vita possa conoscere Dio attraverso il suo figliolo Gesù Cristo, e Lui vuole donarti la vita eterna. Questo è il vero scopo della tua vita. Non che tu puoi comprare casa, una bella macchina, avere degli amici, avere una moglie, un marito, sono tutte cose bellissime. Ma lo scopo principale della tua vita è che Dio ti dà da vivere perché tu possa conoscerlo, e ha per te il dono della vita eterna. Questa è la vita. Questo è perché tu sei qui e io sono qui oggi, stamattina, per conoscere Dio, per ricevere il dono della salvezza in Cristo Gesù. Una realtà spirituale dove non ci saranno più dolori, né sofferenze, né lacrime, dice Gesù. Gesù ha detto: io stesso asciugherò le lacrime. E in questa realtà, allora, vedete, cari amici, che le afflizioni della vita, allora, non sono più il frutto della fatalità e di un destino cieco che colpisce chiunque senza ragione. E la morte non è per niente la fine di tutto, ma al contrario è l'inizio della vera vita, così come Dio l'aveva progettata dal principio, prima della caduta dell'uomo nel peccato. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande peso smisurato, eterno, di gloria. Queste parole contengono una grande e sicura verità per tutti quelli che vivono secondo Dio. Per la loro sofferenza non solo è momentanea e leggera, ma ha uno scopo ed ha un fine ben preciso, quello di glorificare Dio e di rendere testimonianza della propria fede. Un scrittore cristiano ha detto una frase in un libro che mi ha colpito molto e che è entrata a far parte della mia persona. A proposito, colgo l'occasione per dire: leggete i libri della biblioteca. In Italia si legge molto poco in generale. La gente non legge più. Ci mettiamo davanti alla TV a vedere quelle quattro fessacchiate, scusate il termine, che non sanno di niente, e invece non ci mettiamo a leggere qualcosa di importante. Adesso a parte dico libri in generale, ma noi che amiamo il Signore, vogliamo conoscere il Signore, leggiamo i libri paralleli. Certamente la Bibbia deve essere il nostro ABC, non scambiamo questa realtà, ma ci sono dei libri in biblioteca molto belli lì, da leggere, che ci aiutano. Io ho trovato questa frase in un libro che dice, a proposito di quello che stiamo dicendo, il modo con il quale reagiamo alle sofferenze della vita è il miglior messaggio che potremo mai predicare agli altri. È vero, è vero. Ci sono forse parole più forti di queste in una testimonianza, quando noi reagiamo nel modo giusto alle difficoltà della vita, non giusto, nel modo che Dio vuole alle difficoltà della vita. Il modo con il quale reagiamo alle sofferenze della vita è il miglior messaggio che potremo mai predicare agli altri. L'ha scritto un credente che ha problemi di vista, che non è quasi cieco, è uno psichiatra praticamente, ha scritto questa frase in un libro molto bello. E questo era anche il messaggio di vita di Paolo, che Paolo predicava questo messaggio. Ai Filippesi dice: ora come sempre Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Vedete, predicare dal pulpito le verità di Dio, ascoltare le verità di Dio dal pulpito è molto importante, è molto importante, ma è ancora più importante poi viverle queste verità, con fedeltà e coerenza. Quando siamo chiamati a verificare nella pratica le stesse verità nelle quali noi diciamo di credere. Questo è il senso delle parole di questo scrittore. E ancora una volta, come nel suo stile, l'Apostolo ricorre ai contrasti estremi, proprio per imprimere nella mente degli ascoltatori le verità che sta insegnando. Vedete come usa le cose Paolo? Lui dice: alla nostra momentanea, leggera afflizione, contrappone questi due aggettivi, queste due frasi superlative, contrappone un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Fate poi questa contrapposizione così forte. Le persone intorno a noi vedono già questa gloria eterna nella nostra vita? No. No. Noi viviamo già e gustiamo questa gloria eterna? E direi in parte sì, ma non completamente ancora. Paolo dice chiaramente che questa è una realtà spirituale che si può vedere soltanto con delle lenti speciali che i veri credenti possono avere, non altri. E sono gli occhi della fede. Voi sapevate che la fede ha gli occhi? La fede ha gli occhi. Versetto 18. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quali sono le cose che si vedono? Le cose che si vedono sono le vanità di questo mondo, superficiale, corrotto dal peccato, sono le false apparenze di una felicità che non esiste nella realtà, o almeno non è la vera felicità secondo il progetto divino di colui che ci ha creati. Oggi noi guardiamo la TV, certi programmi di questi personaggi famosi dello sport, dello spettacolo, leggiamo dei giornali, le riviste che ho al negozio, e questa gente sembra felice, tutti felici, ma quale felicità? Che poi si vede nella realtà che non è felicità, ma è felicità che uno si prende il marito o la moglie di un altro dopo qualche giorno che l'ha lasciato. Sono felicità le cose che vediamo alla televisione, ma è una felicità effimera, non è una vera felicità secondo quello che Dio intende che sia la felicità. Le cose che si vedono sono le sofferenze, i dolori di un'umanità che, avendo rifiutato Dio, vive ormai allo sbando, senza riferimenti, senza mete, se non una sola meta. quella della soddisfazione personale. Tutti corrono per soddisfare le cose che gli fanno piacere, le apparenze materiali. Meno male che le cose che si vedono, dico meno male, sono anche le bellezze naturali di questa creazione, che nonostante tutto il male che l'uomo è riuscito a procurargli, gli specchia ancora le meraviglie e le perfezioni di colui che l'ha creata, dando un saggio di quella che sarà la vita eterna alla sua presenza. Io so che in settimana le signore, alcune signore della Chiesa, si sono incontrate per vedere un film qui, che ho visto tantissimi anni fa, si chiama Tesori nascosti. È un film molto semplice, dura anche poco, ma ci fa vedere le perfezioni di Dio nella creazione e c'è da rimanere incantati, a dire ma come si fa a non credere in Dio? Come si fa a non credere in Dio così? È un Dio che si prende cura dei colori dei fiori e li mette insieme, che nemmeno i più grandi sarti e stilisti di moda riescono a fare. È un Dio che perfino dà una forma diversa ai fiocchi di neve, pensate, e non ne fa uno uguale all'altro, non ne fa uno uguale all'altro. E questo è un saggio di quella che sarà la vita alla presenza di Dio, sono soltanto una parte delle cose che si vedono, che Paolo, collegandole nell'eternità di Dio, poi le limita in uno spazio molto molto ristretto, dicendo sono soltanto per un tempo, pensate. E infatti tutto sarà distrutto quando Dio creerà nuovi cieli, nuova terra, secondo la promessa che troviamo in Apocalisse. Le cose che non si vedono, specie quali sono? Sono tutte le promesse di Dio che abbiamo sentito anche stamattina. E che è possibile vedere per fede nella sua parola, nella Bibbia, e sono riservate soltanto a quelli che hanno creduto in Cristo come loro personale salvatore. Le cose che non si vedono, forse sarebbe meglio dire le cose che gli altri non vedono, sono tutte le benedizioni spirituali e materiali con le quali il Signore accompagna la nostra vita di tutti i giorni. È il fatto che ci siamo così abituati ad avere tutto per scontato e che non ci rendiamo conto di più di queste benedizioni. E questo è il problema. Non è che Dio non benedice, non è che Dio non dà, è che noi siamo abituati ad avere tutto, e se noi abbiamo una cosa che ci manca, il nostro pensiero si fisserà su quella cosa, e diciamo Dio non mi dà, e quello che dà intorno a tutto il resto non lo vediamo, non lo vediamo. A volte, penso succede anche a voi, per curiosità ci domandiamo, e mi domando, chissà come sarà la vita in cielo? Mi siete mai domandato questo tante volte? Ovviamente non ci sono testimonianze dirette di persone che hanno fatto questa esperienza per poterla poi raccontare a noi uomini, però la Bibbia, particolarmente nel libro di Apocalisse, apre qualche finestra su alcuni aspetti della vita celeste, ma non ci dice tutto. Perché è una cosa per fede anche quella. E d'altra parte dobbiamo avere piena fiducia di quello che la Scrittura rivela. Due importanti affermazioni a riguardo però confermano quanto stiamo asserendo. La prima è la garanzia della nostra presenza in cielo. E vi pare poco questo? La Bibbia ci garantisce la nostra presenza in cielo. Non lo dico io, l'ha detto Gesù prima di lasciare i discepoli in Giovanni capitolo 14 versetti 2 e 3. I discepoli, Gesù dice, fra poco vi lascerò, e i discepoli rimangono turbati, profondamente turbati, e Gesù dice il vostro cuore non sia turbato, e dice poi nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Non dice 144.000, non dà i numeri a casaccio così, ma ci sono molte dimore, cioè tanti posti. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E vedete quello che dice appresso, mi colpisce tanto. Se no ve l'avrei detto. Ma che bello che Gesù dice questa frase. La sincerità. Guardate, come dire, se non ci fossero io non ve lo direi, ma se ve lo dico vuol dire che ci stanno davvero, non vi sto prendendo in giro, dice Gesù. Ci sono davvero tante dimore, c'è un posto per te, sta dicendo Gesù. Io vado a preparargli un luogo e poi tornerò. Non rimango solo, ma tornerò e vi accoglierò presso di me, dice Gesù, affinché dove sono io siate anche voi. Per me Gesù può stare da qualsiasi parte, ma a me l'importanza è che io sto con Lui. In qualunque parte starà, non so, dico una cosa blasfema, forse anche l'inferno blasfemo, io sono con Gesù. E questo mi basta. Questo mi basta, non cerco altro. E la seconda è la certezza della beatitudine eterna. Quindi abbiamo la garanzia del cielo e abbiamo anche la garanzia che è un posto meraviglioso. È l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 18, a dire: perché io stimo, valuto con realtà, con verità, che le sofferenze del tempo presente non siano per niente da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Mentre abbiamo lo sguardo intento. Cinque parole. Mentre abbiamo lo sguardo intento. Cinque parole che possono orientare e determinare gran parte della nostra vita terrena. Rifletteteci su. Cinque parole soltanto. Difatti molte delle nostre ansie, molte delle nostre preoccupazioni, molte delle nostre sofferenze dipendono da dove stiamo orientando il nostro sguardo. Se guarderemo verso il basso, il terreno, saremo sicuramente sopraffatti da pensieri di tristezza, di scoraggiamento, di sconfitta. Se impareremo, perché non ci viene naturale, se impareremo ad orientare il nostro sguardo verso l'alto, nutriremo invece sentimenti e pensieri di speranza, di fede, di sicurezza che ci accompagneranno nel nostro cammino, anche quando incontreremo difficoltà, prove, tentazioni tendenti a disturbare la nostra fede. La domanda dunque appare più che scontata stamattina. Dove stiamo guardando? E ancora più personale, tu dove stai guardando? Dove stai guardando? Avere lo sguardo intento significa attento, concentrato, fisso. E con questo termine l'Apostolo vuole prevenire i suoi lettori da quale pericolo? Dal grande pericolo di distrarci. Noi viviamo in una società che con i suoi continui richiami al materialismo e le tentazioni e gli inganni di un nemico astuto, Satana, che ben conosce le nostre debolezze e sa colpirci proprio dove capisce che può creare il dubbio, dove capisce che può creare la difficoltà, per farci perdere questa visione della nostra speranza celeste. E lo fa in tanti modi. Il più banale, uno dei più banali è questo: stamattina voglio andare al culto in chiesa e telefono a qualcuno e dice: ma vieni con me, andiamo al mare. Ci fa cambiare orientamento, ma in tanti altri modi lo fa. Quante volte usa queste cose? Per distrarci. Siamo concentrati su una cosa e ci fa vedere un'altra che sembra più importante, ma in realtà non lo è. Per farci perdere questa visione celeste. A volte è vero che i problemi della vita, come abbiamo detto, anche molto pesanti, ci pongono questa oppressione sul nostro spirito, con lo scoraggiamento, offuscando questo futuro di gloria eterna che ci attende in Cristo Gesù. Quando soffriamo è difficile vedere questo. Ma la domanda allora che ci poniamo in conclusione stamattina: come si fa a mantenere questa intensità di guardare avanti? Come si fa? C'è un segreto? C'è qualcosa? Quelli che fanno le discipline orientali si mettono seduti con le mani così e cominciano a ripetere quei famosi mantra che si aiutano così a ricordare e ripetono, ripetono, ripetono. E per il credente non è così. Eccolo. Ecco quello che ci mantiene la visione costantemente fresca. Leggere la parola di Dio, meditare la parola di Dio, credere la parola di Dio, vivere la parola di Dio. Questo ci mantiene una visione sempre costante di quello che ci aspetta nel futuro, perché se noi distogliamo gli occhi da questa realtà, allora saremo pure noi distratti. Non ci sono metodi umani né esercizi orientali per far questo. La parola letta e creduta ci mantiene questa visione eterna che abbiamo davanti. E la metafora, stamattina mi sono dimenticato la metafora. Come facciamo? Ho parlato fino adesso e mi sono dimenticato la metafora. Non l'ho dimenticata. Non è vero, avrei voluto parlarne di più, ma non possiamo, ci fermiamo qui per questa serie di studi. Allora, chi è il credente? Ci abbiamo chiesto in apertura. Il credente è un ambasciatore che annuncia il messaggio di Cristo. Il credente è uno specchio che riflette le verità di Dio. Il credente è un vaso di terra che contiene un messaggio prezioso. E il credente è una tenda che si disfà purtroppo. Abbiamo parlato del nostro corpo stamattina. E infatti il capitolo 5, versetto 1 dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, la tenda si regge con dei picchetti intorno, ma è una cosa molto molto fluttuante, fatta di stoffa. Se prende troppo vento da una parte può darsi anche che si strappa in qualche modo, o comunque il vento può portarla via da un momento all'altro. È una cosa proprio fragile, proprio quasi non esiste. E lui dice: noi, se questa dimora terrena siamo noi, viene disfatta, noi abbiamo un edificio. Che differenza fra la tenda e l'edificio, no? La tenda è fatta di stoffa, l'edificio è solido, è fatto di mattoni, è costruito bene. Noi abbiamo da Dio un edificio, una casa, non più una tenda, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna. Nei cieli, abbiamo comprato l'appartamento più importante. Sei proprietario di un appartamento in cielo, meraviglioso, meraviglioso, senza mutuo, gratuito, gratuito. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina per la tua parola preziosa. Abbiamo predicato quello che tu dici. Non abbiamo aggiunto cose umane, cose nostre, abbiamo cercato di spiegare con l'aiuto dello Spirito Santo le tue verità, perché noi possiamo imparare da te, Signore, possiamo vivere una vita con delle certezze, con dei riferimenti precisi, anche quando affrontiamo delle grandi difficoltà nella nostra vita. Non c'è nessuno che non è provato, che non è tentato, non c'è nessuno, Signore, che affronta dei grandi problemi. Ma è un conto affrontarli secondo l'uomo, è un conto affrontarli, però abbiamo visto stamattina, secondo Dio. Secondo l'uomo non rimaniamo perplessi, scoraggiati, sconfitti, pieni di interrogativi. Ma perché a me queste cose succedono? Perché quelli più cattivi di me no? Effettivamente non c'è nessuno più cattivo di noi. E siamo tutti cattivi, dice la Bibbia. Ma quando noi ti conosciamo, quando cominciamo ad entrare nei tuoi pensieri e a conoscere la verità su noi stessi, sulla vita, sul futuro, allora le cose cambiano. E non cambiano perché cambiano le cose, perché siamo noi che cambiamo e cominciamo a vedere le cose da un punto di vista diverso. Signore, ti ringraziamo stamattina per tutti quelli che erano presenti, che hanno potuto ascoltare questi richiami, e ti chiediamo di operare nella vita di ciascuno di noi, Signore, per farci innanzitutto dei tuoi figlioli veri, spirituali, e per vederti all'opera nella nostra vita. E se lo faremo, noi rimarremo meravigliati nel vedere la tua grandezza che si manifesta nella nostra vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.